Quanti viaggi mentali fanno di te un travel blogger? Il mondo è già pieno di dubbi, ma con Trainline vai sul sicuro. Prenoti treni e pullman al miglior prezzo garantito e se trovi un biglietto più economico altrove, ti rimborsiamo la differenza. I migliori viaggi iniziano con Trainline. Scarica l'app. Termini e condizioni su www.thetrainline.com.
Guia Risari, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti.
E bentornata qui nel nostro piccolo podcast Il Posto delle Parole per raccontare di una delle tante scritture di Guia Risari, Mira Basso e Alta Mira, scritto insieme con Sergio Olivotti che ha curato la parte delle illustrazioni. E qui devo dire che già a cominciare dal titolo Guia Risari, il terreno della fantasia è molto fecondo, perché pensare a un paese che si chiama Mirabasso, è il paese che sta di fronte, chiamarlo Altamira, credo che sia veramente un bellissimo esercizio di fantasia, ma non solamente fantasia, di cura della parola e di struttura narrativa per dirci che cosa? Per dirci che alla fin fine con un po' di impegno possiamo incontrarci tutti, e mi sembra non poca cosa.
Non è poca cosa di questi tempi, ma anche in altri tempi, perché questo è uno scritto che io composi già 20 anni fa, quando c'erano altre guerre, e vede contrapposti effettivamente quelli che in francese si chiamano i nombrilistes, cioè quelli ripiegati sul loro ombelico, no? Noi dobbiamo ricorrere a una perifrasi, però sono gli autocentrati. E gli autocentrati necessariamente hanno anche una visione un po' cupa del mondo e tendono a rotolare in avanti. Gli altri, che si aspettano piuttosto delle risposte dal cielo, quindi sono piuttosto fatalisti, sono più spensierati, perché a loro non tocca che accogliere le risposte che arrivano dall'alto. E quindi questo crea un clima di tensione e la famosa scintilla, che poi è fautrice di tanti conflitti, il noi e il loro, questa divisione, che è una divisione fondamentale. E Sergio Olivotti come illustratore è stato molto bravo a distinguere anche cromaticamente questi due abitanti di borghi, perché ha dato a Mirabasso dei colori freddi, azzurro e verde, e ad Altamira dei colori caldi, arancione e rosso. E sarà solo più tardi che questi colori si mescoleranno e queste genti si mescoleranno.
E ne dovranno succedere di cose, seppure della brevità della storia, ma ne dovranno veramente succedere di cose per arrivare, chi lo sa, forse a un incontro, una pacificazione degli animi, per superare anche qui le inutili guerre. A chi sa guardare in tutte le direzioni, apprezzare il volo delle rondini, lo schiudersi di un fiore e l'arrivo di un amico. È bella questa dedica a noi lettori, piccoli o grandi, non importa.
Sì, perché io penso che tutto stia nello sguardo, no? La capacità di riflettere quello che si coglie con gli occhi o con altri sensi. Si può anche essere privi di vista, ma si coglie lo stesso se si è in allerta. E questo è un po'... vogliamo dire, non voglio dire messaggio, però uno, diciamo, delle piste da seguire con questo libro. Siamo molto più simili di quanto pensiamo e molto spesso i popoli in guerra condividono tanta storia, condividono tante culture, tanti fondamenti di queste culture. È solo nell'incontro che finalmente questa divisione tra noi e loro viene meno e ci si può rendere conto di quanto si è adatti a stare insieme, ed è lì, a quel momento, che si genera effettivamente tutta un'esistenza capace di guardare in tutte le direzioni e non solo verso il supposto nemico, verso la minaccia, che poi tante volte è fantasmagorica.
Tra l'altro vorrei ricordare che si può essere abitanti di Mirabasso o Altamira non solo in questo libro, ma nella nostra vita, nella nostra casa, oppure tra noi e il nostro vicino di Pianerottola, essere tra Mirabasso e Altamira, perché è così, deve essere necessariamente così, tutto passa attraverso attraverso un rapporto tra le persone, no? E non guarda, essere troppo egoriferiti, no? Essere, per così dire, ammalati di onfalite, cioè guardarsi sempre l'ombelico, in sostanza,
sì,
vero?
Sì, ma anche l'attitudine opposta, cioè aspettarsi, certo, sempre delle domande che arrivano dall'alto, arrivano da qualcuno che può essere un'autorità, che può essere una divinità, e noi come dovremmo essere in grado di interpretarlo? Questo è davvero con uno sguardo tutto intorno che noi riusciamo a creare una somma di significati, no? Che poi dà il senso della nostra vita. Credo che questa sia proprio la chiave di tutto, mai fissarsi su qualcosa. E poi tutti noi lo facciamo, questo è ovvio, ma rendersene conto e quindi compiere un piccolo esercizio di pratica quotidiana dell'altrove, no? Esiste un altrove, esiste un altro di fianco a te che sta facendo qualcosa, che forse ha molte più connessioni con la tua vita che la risposta lontana.
E forse soffre molto di più di quello che soffriamo noi, e quindi l'attenzione rivolta all'altro e deve essere sempre viva e vigile. In questo libro hai già accennato alle illustrazioni di Sergio Olivotti, ma io vorrei ritornare perché è sempre bello indugiare nei disegni, nelle illustrazioni, no? E attraverso quelle figure entrare dentro la storia. Qui credo che il lavoro dell'illustratore sia stato un lavoro anche molto lungo, perché si vede l'intensità di questo lavoro.
Sì, senz'altro, è un'intensità sia pratica, proprio grafica, sia un'intensità di interpretazione. E come ripeto, è stata sua l'idea di dotare ogni popolo, diciamo, di una palette cromatica ben precisa. E in fondo è un po' così, ci guardiamo dentro, quindi abbiamo paura poi di sollevare la testa e vediamo tutto come un oltraggio, no, alla nostra identità. Guardiamo su e siamo illuminati dal sole, ma siamo anche accecati dal sole, quindi siamo incapaci di discernere. E Sergio è stato molto bravo, perché poi nelle ultime pagine del libro i colori si fondono, dando luogo a non solo appunto a una stirpe che guarda dove vuole, ma anche a una stirpe colorata come crede. E anche questo è un insegnamento importante, no? Cioè diffidiamo dal monocromatico, no? Da chi si vuole riconoscere in una sola regola di vita o in una sola tinta, perché dietro si nasconde un'incapacità di mettersi in gioco.
Perché il bello è sempre la pluralità, no? Che poi la pluralità fa diventare singolare ogni persona, se la pluralità viene veramente praticata, rispettata e ovviamente espressa. Ma dicevi poco fa che questo libro è stato scritto, questa storia è stata scritta 20 anni fa. 20 anni ha dovuto aspettare per essere pubblicata, oppure era là in un cassetto che era in attesa?
Ma era una storia un po' più lunga, era una storia tutto sommato ancora molto contaminata dal mio soggiorno francese, quindi si chiamava Nombril et Arrière, e già per esempio un titolo un po' strano, un po' difficile da tradurre in italiano. E poi era un po' più lunga, si raccontava più nel dettaglio come vivevano queste due popolazioni. Ma col tempo mi sono resa conto che non era tanto importante la vicenda di queste singole cittadine, ma era più importante lo scontro e poi l'incontro. E quindi ho agito da implacabile revisora e ho ridotto molto il testo, l'ho ridotto all'osso. Io spesso faccio questo, faccio riposare tanto i testi e faccio sì che, per esempio, il riassunto, la sinossi di questi testi che scrivo debba avere una pregnanza e un senso reali rispetto al testo. Se mi rendo conto che ci sono parti inutili, lì veramente bisogna proprio tagliare senza pietà. E anche in questo caso io per esempio, ho tradotto il testo in francese, in inglese, in spagnolo, e in questo viaggio linguistico mi rendo conto di quello che è accessorio.
Ed è stato pubblicato anche in questi paesi questo libro?
E non ancora, perché ha una settimana giusta, quindi lo si spera, si accendono le candeline, si incrociano le dita, piedi,
certo.
Mani.
Dino Buzzati diceva, se ammesso che ricordi bene, che scrivere per gli adulti è una cosa, ma scrivere per ragazzi e ragazze, per bambini, è molto più difficile. E ti ritrovi in questo pensiero?
Allora, dipende anche dai momenti, dipende dal taglio e dall'argomento. A me non risulta difficile, perché forse prendo i bambini e i ragazzi sul serio, quindi per me alla fine è una voce altrettanto matura che mi sta ad aspettare, no? E un'altra cosa, i bambini e i ragazzi sono dei lettori impietosi. Se una cosa non funziona, se si stanno raccontando delle bubole, sono i primi a lasciare lì un libro a metà, sono i primi a sollevare delle obiezioni. Quindi tante volte c'è una sorta di paternalismo nei confronti della letteratura per ragazzi e per bambini, perché non si conosce il fondo di questa lunghissima tradizione, che non è altro che figlia, nipote della letteratura orale e della letteratura legata alla fiaba, alla fiaba e alla favola, che sono proprio le prime forme di narrazione, una narrazione collettiva che non conosce età.
Io vorrei tornare chiudendo questa conversazione, su Mirabasso e Altamira, ricordo pubblicato dalle edizioni Lapis. E questo libro si chiude con queste parole: loro, sorridenti e saggi, per capire il mondo, guardavano finalmente dove volevano. Guia Risari, ma noi oggi possiamo guardare dove vogliamo? Siamo consci di questo?
Possiamo come possibilità, come opzione.
Ma in verità, dove guardiamo?
Siamo tanto irrigimentati da chi ci dice che cosa bisogna guardare. È come il fatto di dire: siamo in democrazia, ognuno ha la possibilità di esprimere la sua parola. Sì, però poi nessuno lo ascolta. È un influencer che ha giocato un anno a calcetto ci dice che cosa dobbiamo votare, no? Quindi è un po' una questione di potere. C'è una forma di potere diretto e indiretto, che è anche legato ai social media, che ci dicono come ci dobbiamo comportare, quali sono le cose da osservare con attenzione. E io credo che davanti a questo strapotere del incanalare lo sguardo e il pensiero, si debba interrompere a volte i rapporti, no? Cioè si debba ascoltare, per esempio, le notizie. Io le ascolto esclusivamente alla radio o per articoli che seleziono. Ho bandito certe forme di comunicazione, le ho proprio bandite, e privilegiare anche l'incontro con sconosciuti che portano una voce diversissima rispetto al nostro entourage, al nostro sguardo, insomma, al nostro giudizio, no? Cioè non bisogna confrontarsi sempre con un solito e solido circolo intorno a noi, ma cercare di approfittare sempre di situazioni nelle quali siamo, non lo so, dal medico, prendiamo i mezzi, eccetera, per attaccar bottone con qualcuno che è tanto lontano da noi.
Ma quanto è bello, quanto è bello attaccar bottone, proprio una cosa.
È bellissimo, io sto sviluppando questa capacità nella metropolitana di Torino, perché normalmente i torinesi si tirano indietro all'attacco così di una chiacchierona sconosciuta, ma in metropolitana non possono scappare, e quindi lì si arrendono e stanno venendo fuori ogni volta dei dialoghi bellissimi con persone veramente di cui io non posso intuire che pochissime cose.
Eh sì, che pochissime cose, ma quelle pochissime cose costruiscono una cosa dopo l'altra nel racconto delle persone, con persone sconosciute. Ricordo a chiusura di questa conversazione il libro che abbiamo raccontato, Mirabasso e Altamira, pubblicato dalle edizioni Romani Lapis. Guia Risari firma questo libro insieme con Sergio Olivotti, che lo ha illustrato. Ma vorrei, prima di salutarci, ricordare anche un altro libro di Guia Risari, uscito proprio recentemente dalla casa editrice 7-9, con i disegni di Cinzia Ghigliano, Splendide creature. In 30 secondi, questo libro che cosa ci racconta?
Ci racconta di un meraviglioso stato di natura in cui tutte le creature si mescolano in un interspecismo felice e accumulando tutte le qualità che varie creature possono dare come contributo all'esistenza. Quindi ci racconta di un'utopia, se vogliamo, o di un regno perduto per alcune mitologie, tra cui quelle per esempio aborigene, no? Secondo cui erano gli insetti che reggevano l'equilibrio del mondo.
E qui si torna anche un po' alle parole che dicevamo prima, no? A proposito della pluralità, della mescolanza tra Mirabasso e Altamira, qui. E infatti questo libro si chiude parlando proprio della mescolanza degli elementi, un arcobaleno di sfumature, ma lo racconteremo presto. E intanto, prima di salutarci, Guia, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni sto leggendo Memorie dal guanciale, che è l'opera di una dama di corte giapponese del X secolo. Un mondo veramente, da un lato, lontanissimo dal nostro e a tratti di una modernità stupefacente.
È un libro di avvicinamento alla Cina.
Sì, presa dal Giappone, ma ci sono strategie per arrivare in Cina.
Sì. grazie ancora Guia. In effetti io mi sono fatto una gaffa, che non era la Cina ma era giapponese, ecco. Era anche abbastanza intuibile da quanto ci ha detto Guia Risari. Questo è sintomo di disattenzione da parte di chi parla. Grazie davvero Guia Risari, e buona giornata.
Grazie di tutto, grazie.